Riprendiamo il nostro tema, lo Stato liberale, lo Stato marxista, lo Stato totalitario di destra, lo Stato sovrano islamico. E lo facciamo concentrandoci sulla seconda parte, lo Stato marxista, modificandone immediatamente il titolo, nel senso che l'aggettivo marxista serve più per indicare la successiva elaborazione del pensiero di Marx fino a definire un insieme ideologico che poi ha prodotto una serie di successive declinazioni storiche e anche di pensiero, mentre invece quando parliamo espressamente della riflessione di Karl Marx è preferibile e convenuto utilizzare l'aggettivo marxiano. Quindi vi chiedo innanzitutto di modificare l'argomento in lo Stato marxiano. Chiarito questo, e dando per scontato naturalmente che si conosca da parte vostra per grandi linee, ecco, la figura di Karl Marx, cominciamo con il dire che nell'opera complessiva di Karl Marx non rinveniamo scritti che espressamente affrontino dal punto di vista dottrinale, teorico o anche con elaborazione storica, ma organicamente il tema dello Stato. Dunque, tenuto conto che spesso Marx è tornato nei propri scritti su questioni invece relative proprio allo Stato, quello che sinteticamente esporrò è frutto di un'analisi che si serve di frammenti degli scritti di Marx che in varia forma convergono verso il problema, il tema Stato. Partiamo da una sua concezione generale dello Stato e ancora più a monte dalla sua filosofia della storia, dalla sua visione generale del corso della storia. E la sua posizione complessiva da questo punto di vista può essere riassunta nel concetto di lotta di classe per il controllo dei beni di produzione. È questo, secondo Karl Marx, il motore complessivo della storia. Vale a dire lo scontro continuo tra le diverse classi sociali che si sono proposte nel corso della storia, nelle diverse civiltà, per acquisire e conservare il controllo dei mezzi, dei mezzi di produzione. Conseguentemente, lo Stato come struttura istituzionale, come organismo istituzionale, dal punto di vista di Marx, non è parte degli elementi essenziali che hanno guidato, che hanno costituito il motore della storia. Per capire questa valutazione da parte di Karl Marx dobbiamo precisare che dal suo punto di vista nella storia agiscono elementi strutturali che costituiscono quindi la base fondamentale, la struttura della storia, ma questi sono elementi che riguardano le dinamiche della società, soprattutto le dinamiche economiche. Quindi è la vita materiale con le sue conflittualità, alleanze, espressione di orientamenti che è la vera struttura della storia. Gli altri elementi, comprendendo in questi la politica, il diritto e altre forme di espressione del pensiero umano, sono elementi sovrastrutturali cioè che operano certamente nella storia, che hanno un indubbio rilievo nella storia, ma subordinato dal punto di vista della capacità di orientamento della storia, subordinato appunto agli elementi, ai fattori di tipo strutturale. Tra questi non c'è lo Stato. In particolare la riflessione di Karl Marx sullo Stato, ricordo, diciamo, ecco, per comodità, che l'attività intellettuale e politica di Karl Marx si è sviluppata, essendo lui nato nel 1818 e morto nel 1883, nei decenni centrali dell'Ottocento, avendo dunque di fronte fenomeni specifici. Tra questi, in particolare, quella forma di organizzazione dello Stato che noi abbiamo finora descritto, cioè quella costruzione progressiva dello Stato che si è venuta delineando nel corso della tarda età moderna e della prima età contemporanea, portando all'esito del superamento dello Stato assoluto, la prima fase dello Stato moderno europeo, e l'approdo allo Stato costituzionale. Si tenga poi conto che Karl Marx, nella fase centrale della sua vita e della sua riflessione intellettuale, in particolare nel 1848, quando scrive e pubblica assieme a Friedrich Engels il manifesto del Partito Comunista, il suo testo, documento, per quanto compatto, forse più noto in assoluto, ha di fronte la realtà specifica della società e del mondo politico e istituzionale inglese. Non solo per questa ragione, ma anche per questo, egli si convince nella propria riflessione teorica che il modello specifico di Stato che ha di fronte e che risulta vincente, quello che noi abbiamo chiamato alla fine lo Stato liberale, non è una forma di Stato, una forma di organizzazione del potere politico che possa essere interpretata e compresa come a sé stante, come che avesse una propria autonomia teorica al di fuori delle dinamiche storiche concrete. Al contrario, quella forma di Stato vincente, diciamo, attorno alla metà del 1800, non è altro che l'ennesima conferma, secondo Karl Marx, che le varie forme di Stato delineatesi nella storia non sono altro che la rappresentazione strutturata, istituzionalizzata, dotata di una forte base giuridica della posizione dominante acquisita da una specifica classe sociale. Nella misura in cui lo Stato liberale, dunque, con le sue strutture, col suo percorso costituzionale, con il ruolo assegnato al Parlamento, risulta dominante in una data fase storica, ne consegue, nella riflessione di Karl Marx, che quella è una classica espressione della posizione dominante della classe sociale che sta diventando dominante a livello complessivo nel sistema esaminato da Marx, cioè la borghesia. Dunque, ciò che noi abbiamo visto delinearsi nel corso dell'età moderna, soprattutto nel passaggio determinato dalle vicende inglesi del tardo Ottocento, che abbiamo più da vicino, ecco, preso in esame, non è altro che il costituirsi, l'affermarsi di una forma di Stato che traduce il ruolo dominante della classe borghese. Dunque, dal punto di vista marxiano, quello che noi abbiamo chiamato Stato liberale fondato su costituzionalismo, parlamentarismo, rappresentanza, eccetera, può essere più direttamente definito, ideologicamente definito come Stato borghese. Tenuto conto di questo, Karl Marx incardina la propria riflessione sullo Stato, anche se insisto sul fatto che non abbiamo un'opera specifica e dunque dobbiamo comporre la nostra riflessione servendoci di passaggi, frammenti, ecco, distribuiti oltretutto in un arco cronologico di diversi decenni, e dunque sarebbe necessario, ma non in questa sede ovviamente per ragioni di tempo, sviluppare una riflessione che tenga conto anche delle modifiche della visione di Marx applicata allo Stato. Ma dovendo fare sintesi, continuiamo la nostra, diciamo, analisi dicendo che Karl Marx, pur a partire da queste sue convinzioni generali di fondo sullo Stato come mera sovrastruttura e come rappresentazione storica del dominio della classe borghese, in questa analisi lui naturalmente non trascura le analisi, le elaborazioni teoriche che lo hanno preceduto. In particolare, essendo lui almeno in età giovanile molto legato al pensiero di Hegel, si misura con la riflessione hegeliana sullo Stato. Ed è interessante notare che, andando totalmente in controtendenza rispetto non solo al pensiero di Hegel, ma anche alle teorizzazioni che lo avevano preceduto e che riguardavano ugualmente lo Stato, alcune le abbiamo ricordate, Hobbes, Locke, Montesquieu, eccetera, diversamente da queste che avevano accentuato, sviluppato, approfondito la propria analisi sullo Stato, facendone il centro della propria riflessione, della propria filosofia politica, per arrivare infine con Hegel all'elaborazione del concetto di Stato etico, laddove lo Stato acquisisse una fisionomia quasi organica di sistema pulsante, di sistema vita dotato di una capacità di orientamento della società, dei suoi cittadini verso i valori, il bene collettivo, eccetera. Quindi non una struttura istituzionale amorfa, priva di vita, ma un qualcosa praticamente di vitale e di eticamente decisivo. Dicevo che mentre tutti questi pensatori e infine Hegel hanno posto lo Stato al centro della propria filosofia politica, Marx rovescia questa concezione. Tutti gli autori che lo hanno preceduto, nel mettere lo Stato al centro e alla posizione, diciamo, di maggiore rilievo, subordinavano o esplicitamente o implicitamente la società. Anzi, soprattutto da Hobbes in poi si era venuta affermando l'idea, seppure con diverse articolazioni di pensiero, che la società in quanto tale, lasciata priva di una struttura politico-statuale orientativa e organizzativa, era in una condizione appunto pre-statuale di confusione, di disordine, soprattutto nel caso di Hobbes, come possiamo ricordare, o comunque anche non di disordine e di disorganizzazione, ma comunque necessitante l'intervento di una struttura politica, giuridica, istituzionale, come nel pensiero di Locke. Viceversa, nel caso di Marx il problema è rovesciato. Lo Stato è, come dicevamo, una struttura, è il cuore effettivo delle dinamiche fondamentali della materialità, diciamo, della storia, e invece insita nella società. Da questo punto di vista, quindi, abbiamo con il pensiero di Karl Marx, uno, la negazione che l'evolvere delle varie forme di Stato sia dovuta in certa misura a un procedere, direi quasi valoriale, dello spirito umano verso una sua progressiva capacità di analisi. La negazione che lo Stato sia un corpo asettico, privo di connessioni con la storia, e l'affermazione viceversa della forte dipendenza del modello di Stato dalle dinamiche sociali e dalla presenza di una classe dominante. Detto tutto questo, Marx incardina la propria riflessione in una serie, diciamo, di analisi più circoscritte che riguardi riflessioni, direi più circoscritte, che riguardano specifiche situazioni storiche, eventi che si sono verificati durante la sua vita che lui ha potuto analizzare. In particolare, rispetto all'affermazione dello Stato borghese attorno alla metà dell'Ottocento, all'indomani, diciamo, della pubblicazione del manifesto del Partito Comunista nel 1848, lui si trova di fronte, nella Francia di inizio anni 50, al rovesciamento del regime politico che si determina per effetto del colpo di Stato organizzato, voluto da Luigi Bonaparte in qualità di presidente della Seconda Repubblica Francese e che porterà alla nascita nel 1852 del cosiddetto Secondo Impero. Quella vicenda lo induce a considerare come la classe borghese, portatrice già del modello di Stato insediato prima della rivoluzione del parigina del febbraio del 48, che costringe a rinunciare al proprio ruolo monarchico Luigi Filippo d'Orléans, e che porta all'affermazione del regime repubblicano tra il 48 e il 52, poi all'avvento di nuovo del regime imperiale. Diciamo, di fronte a tutte queste vicende che potrebbero da un certo punto di vista portare a una analisi ondivaga, a un percepire con indecisione che cosa sta avvenendo. Lui non ha indecisione nel considerare che si tratta solo di variazioni di linea aventi sempre come protagonista la borghesia, e dunque ci troviamo sempre all'interno dello Stato borghese, sia prima del 48 con la monarchia orleanista, sia nella fase repubblicana 48-52, sia nella fase di nuovo imperiale dal 1852, come poi abbiamo già visto con la guerra franco-prussiana, al 1870-71. Ma in che senso allora c'è questa continuità dello Stato borghese? È la borghesia che, nel momento in cui si rende conto che forze sociali che contestano il suo ruolo dominante, le rivoluzioni del 48 cominciano già a mettere sul campo non più solo le precedenti istanze insurrezionali sviluppatesi in Europa attorno ai temi dello Stato nazionale, dei diritti liberali e quant'altro, ma entra ormai chiaramente in gioco la questione sociale, come conferma tra l'altro la pubblicazione del documento di Marx e Engels, già qui varie volte ricordato nel 48 del manifesto. Si rende conto di questo e decide di rinunciare al proprio modello di rappresentazione politica, quindi un sistema repubblicano relativamente aperto, che tra l'altro stando al contenuto della nuova carta costituzionale del 1848, introduceva per la prima volta, ecco, in Francia il suffragio universale maschile, lo fa accettando, pur di salvare la sostanza economica della propria posizione storica dominante, sociale dominante, lo fa rinunciando al proprio modello politico e accettando una forma di governo centralizzato autoritario, il che nega, diciamo, se guardiamo ai modelli, all'evoluzione precedente dello Stato liberale, quello sviluppo in senso parlamentare e tendenzialmente liberale democratico, che ora il colpo di Stato Luigi Bonaparte del dicembre del 1851 sembra in qualche modo riportare indietro nella storia. Dunque c'è una continuità in tutto questo, secondo Marx, ed è possibile leggere tutto questo in chiave di continuità se si accetta l'idea che la classe dominante rinuncia momentaneamente al proprio ruolo politico per salvaguardare la sostanza del proprio ruolo economico e del proprio patrimonio. Si può trovare negli scritti marxiani un modello positivo di Stato? Perché finora, come abbiamo visto, tutto è in qualche modo in termini problematici, negativi, di contrapposizione contro Hegel, contro lo Stato liberale, che è in sostanza lo Stato borghese, contro il ruolo centrale dello Stato che è ridotto a sovrastruttura. Dicevo che negli scritti di Marx non si trova un'elaborazione in positivo della forma di Stato da lui prediletta, però nel 1871 compare un testo minore in senso lato, diciamo, all'interno della importantissima produzione marxiana, un testo minore che è dedicato alle vicende di una specifica esperienza storico-politica all'epoca appena conclusasi. Il testo si chiama La guerra civile in Francia. A cosa si riferisce? Si riferisce alle vicende che videro nella Francia della primavera del 1871 emergere, ma per poche settimane, una nuova forma di autogestione pubblica da parte di coloro che, ribellandosi a Parigi alla sconfitta militare subita dall'esercito prussiano, volevano in qualche modo approfittare della situazione di crisi politica attraversata in quel momento iniziale da parte della Francia per rompere, diciamo, gli equilibri dello Stato borghese e affermare una nuova forma di organizzazione politica. È quella che viene chiamata storicamente la Comune di Parigi. La Comune di Parigi, storicamente parlando, come sappiamo, è un'esperienza che si colloca nella primavera del 1871 e poi verrà, diciamo, sradicata nel proprio progetto, nella propria utopia politica, dalle forze militari francesi e non prussiane, che cercano di riprendere il controllo della capitale. Eppure quella breve esperienza diede a Marx la possibilità di elaborare una visione costruttiva di quello che poteva essere lo stato ideale dal suo punto di vista. Vediamolo a confronto degli elementi caratteristici dello stato moderno europeo, così come si erano venuti delineando tra età moderna e inizio dell'età contemporanea. Un primo elemento, lo abbiamo già ricordato, come costitutivo del passaggio dalle strutture politiche tardo-medievali a quelle dello Stato moderno europeo, era l'esistenza di un esercito permanente. Nella Comune di Parigi, dunque nel modello di Stato futuro di Karl Marx, non sarebbe dovuto esistere un esercito permanente. Dunque, la forza militare che avrebbe dovuto difendere lo Stato era costituita dal popolo stesso, naturalmente armato. Un secondo elemento caratteristico dello Stato moderno e che costituiva in qualche modo la spina dorsale nell'amministrazione dello Stato liberale, dunque anche in senso marxiano borghese, era la presenza di una vasta e ramificata struttura burocratica. Bene, anche in questo caso la Comune di Parigi elaborava una modifica sostanziale. I funzionari, vale a dire i responsabili territoriali della struttura burocratica, erano elettivi, dunque non si costruiva un corpo, di professionisti, ma erano elettivi ed erano posti sotto il controllo popolare ed erano responsabili delle proprie azioni, quindi si toglieva in qualche modo all'apparato burocratico questa fisionomia di astrazione e di distanza rispetto ai cittadini, ma al contrario erano eletti, posti sotto il controllo popolare, responsabili delle proprie azioni e soprattutto revocabili nel proprio mandato. Un ulteriore elemento, tra l'altro un caposaldo fondamentale nell'evoluzione anche dopo Marx del sistema liberale e infine democratico degli stati contemporanei è naturalmente il ruolo della magistratura, che deve la propria capacità di non condizionamento politico alla propria autonomia. Bene. Sempre secondo lo svolgimento della Comune e la valorizzazione che ne fece Marx, i giudici erano elettivi, dunque eletti anche qui, non un corpo separato di professionisti stabili, inamovibili, ma giudici elettivi, quindi scelti comunque dal popolo e revocabili nel proprio mandato, qualora la loro azione venisse in qualche modo ritenuta inidonea. Veniva confermato il principio della rappresentanza, almeno in questo abbiamo una continuità con lo Stato liberale, si applicava senz'altro il principio del suffragio universale, che se ricordate era stato introdotto nel 48 in Francia, poi rimesso in discussione, ma gli eletti svolgevano la propria funzione con mandato imperativo, quindi a differenza di quello che accade nei parlamenti anche contemporanei, dove gli eletti non hanno possibilità di essere sindacati dai propri elettori sulla base poi delle linee politiche adottate. Questi eletti erano sottoposti al mandato imperativo ricevuto dal proprio elettorato ed erano revocabili a propria volta. Infine un caposaldo, come avrete capito, di tutto quello che era il cammino, l'evoluzione dello Stato, dallo Stato assoluto teorizzato da Baudin e da Hobbes allo Stato costituzionale proposto da Locke e poi da Montesquieu, cioè la separazione dei poteri che soprattutto in Locke e ancora di più in Montesquieu diventa un fattore decisivo, uno spartiacque in qualche modo fondamentale per definire rispetto al passato il grado di crescente liberalizzazione del sistema politico. Bene, la Comune non doveva essere un organismo parlamentare, ma un organismo di lavoro che era allo stesso tempo esecutivo, cioè che governava, amministrava lo Stato, lo avrebbe fatto qualora avesse avuto una storia più lunga, ma era anche legislativo. Dunque, era dotato del potere di emanare, approvare ed emanare le leggi e poi anche di amministrare lo Stato sulla base di quelle. E infine, l'aspetto, diciamo, anche questo in controtendenza, perché lo Stato moderno europeo si era costruito attraverso un processo di accentramento dei poteri, dell'esercito, della burocrazia e quant'altro. Viceversa, il modello di Stato che Marx avrebbe in qualche modo intravisto nel Comune andava verso una logica di decentramento sul territorio. Marx chiamò questa nuova forma di Stato, che poi in realtà non si è mai delineata concretamente nella storia, governo della classe operaia. Ma altrove, e soprattutto poi Engels, lo chiamarono esplicitamente dittatura del proletariato. In questa espressione si sottintendeva ovviamente il fatto che toccasse ora al proletariato ricoprire nella storia quel ruolo dominante che era già stato della borghesia. Dunque, lo Stato immaginato attraverso questa rilettura della Comune di Parigi doveva configurarsi come lo Stato proletario, lo Stato all'interno del quale la posizione dominante, assoluta, monocratica, era esercitata dalla classe proletaria. Lo Stato proletario era l'ultima realizzazione, era in qualche modo l'approdo conclusivo nella visione dello Stato di Marx. Una volta realizzata questa utopia, la si sarebbe dovuta conservare indefinitivamente nel tempo? No. Proprio perché Marx considerava lo Stato, qualunque forma di Stato, è una sovrastruttura, dunque un qualcosa di non essenziale per la vicenda storica del genere umano, anche lo Stato proletario sarebbe dovuto prima o poi scomparire. Infatti, una volta affermato se stesso, avrebbe dovuto avere come compito storico ulteriore la costruzione di una società senza classi. Ora, se vale l'assioma marxiano che lo Stato è rappresentazione della posizione dominante di una classe sociale, è chiaro che in un futuro nel quale non ci fossero delle classi, naturalmente non ci sarebbe stata nessuna forma di Stato.